un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, numero verde per chiamarci, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Iniziamo subito con i titoli dei telegiornali, TG2.
Berlusconi attacca, nel Lazio giudici radicali ci hanno impedito di presentare la lista. Sinistra sovietica voleva correre da sola, Bersani dal premier ricostruzione fantasiosa. In un'intervista al TG2 il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, fa un richiamo alla politica. Parlano di ricorsi e impeachment invece di concentrarsi sul lavoro e crescita economica. È giallo sulla liberazione di Filomena Caborè, rapita insieme al marito Sergio Cicala in Mauritania. Prima annunciato e poi smentito il rilascio della donna, liberata invece una cooperante spagnola. La neve blocca l'Italia centro-settentrionale, molti disagi per la circolazione, scuole chiuse in diversi comuni e al sud i violenti temporali hanno provocato nuove frane sia in Calabria che in Sicilia.
Studio aperto.
24 ore di neve, pesanti disagi per la tempesta di marzo che ha bloccato mezza Italia. Bora record a Trieste, frane al sud, situazione critica a Messina dove è crollato il tetto di un ospedale. Nessuna responsabilità del PDL per il caos delle liste. Così Berlusconi che torna ad attaccare la sinistra. È antidemocratica, dichiara. Volevano correre da soli. Poi il premier annuncia una manifestazione nazionale per domenica 21 marzo. Torta e abito bianco. Nel carcere di Velletri Donatella...
Alimo e tacci tu, erano due fratelli in du. Alimo c'aveva sonno, tacci tu.
Fosse vera, e lui la smentisce, perché di solito funziona così: uno dice una cosa, viene raccolta dai giornalisti, la scrivono, poi siccome la cosa è forte perché è stata pronunciata magari in un corridoio e uno non poteva immaginarsi che dietro ci fosse un cronista o qualcuno che riferisse al cronista questa frase, di solito succede così. Fosse vera, beh, sarebbe la frase del giorno. Mortacci vostra, con queste liste avete fatto un casino. La frase è del presidente della Lazio, Lotito, che l'altro giorno era a Montecitorio e si rivolgeva ai deputati del PDL. Ripeto, mortacci vostra, con queste liste avete fatto un casino. Ma è la giornata di Berlusconi investigatore. Lui ha fatto un'indagine particolare, tipo l'ispettore Clouseau, tipo non so, quello che volete, quello che vi piace di più, il tenente Colombo, eccetera, e ha scoperto che naturalmente la lista del PDL nel Lazio è stata bloccata apposta. Sentite.
Questa cronistoria è il risultato di indagini che ho compiuto personalmente. Ore 11:40 circa, arrivo davanti alla cancelleria dei delegati nostri a presentare le liste. Ore 12:30, mentre uno dei presentatori della lista PDL, Giorgio Polesi, rimane in fila con tutta la nostra documentazione, l'altro, Alfredo Miglioni, fa ritorno. Da parte dei radicali viene inscenata una gazzarra. Ore 14:10. La forza pubblica intimava tutti i rappresentanti del PDL di allontanarsi definitivamente dall'area. Ore 17 circa. Viene presentato il ricorso presso la stanza dell'ufficio circoscrizionale. Le cose che ho detto sono cose che ho verificato personalmente in colloqui diretti.
Vabbè, insomma, sarebbero stati i radicali a impedire al PDL di presentare la lista, poi c'è stato anche il giudice che non ha ammesso la lista e poi un contributo anche delle forze dell'ordine che si sono schierate lì a impedire a quelli del PDL. Non è una grandissima ricostruzione, per la verità, perché è venuta fuori da subito. Noi siamo rimasti però a che cosa? Siamo rimasti al nostro Alfredo Miglioni.
Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati in macchina. Quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45?
Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato dove mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora a piedi, sono rimasto fuori. E ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità.
Bene, il mistero si infittisce, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, ma è la giornata anche di un meraviglioso personaggio. Il personaggio si chiama Rocco Carlo Magno, un giornalista freelance, il quale fa irruzione nella conferenza stampa di Berlusconi proprio sulle vicende della lista del Lazio. A un certo punto, sapete che la conferenza stampa di Berlusconi, ma in generale tutte le conferenze stampa ufficiali, hanno un protocollo, cioè si interviene a turno e bisogna iscriversi in una lista, eccetera. Lui vuole intervenire quando vuole, cioè vuole intervenire quando ritiene opportuno, questo Carlo Magno, con una domanda sulla protezione civile Bertolaso, una domanda molto ficcante, molto dura. Non rispetta la scaletta delle domande, interrompe un giornalista, sentite.
Scusi, lei è fuori ordine, attenda, arriverà il suo turno, la prego. Scusi, la prego. Lei non ha in questo momento l'opportunità di intervenire, perché l'intervenire qua. Senta, lo potete accompagnare gentilmente alla porta, il signore? La prego.
E fino a questo momento Berlusconi è abbastanza tranquillo, dice lei insomma non può intervenire quando vuole, quello continua a parlare e invita qualcuno ad accompagnarlo alla porta. Sentite a un certo punto che interviene la giornalista del TG3, Mariella Venditti.
Mariella Venditti, TG3. A parte, scusami, mi sembra curioso accompagnare alla porta un giornalista che fa una domanda.
No,
però
un giornalista che interrompe le domande in maniera inopportuna e sgarbata nei confronti dei suoi colleghi, nei confronti, non abbiamo preconfezionato nulla. Lei è un villano e i villani meriterebbero ben altra cortesia rispetto a quella che io sto praticando nei suoi confronti. Si vergogni.
E siamo ancora in una situazione più o meno di calma. Ancora Berlusconi, sentite.
Se va avanti e dia il suo nome in modo che Bertolaso possa denunciarla penalmente. E allora lei sarà denunciato penalmente, credo, dal dottor Bertolaso.
Questo Carlo Magno insiste con le domande sulla protezione civile su Bertolaso e a un certo punto Berlusconi dice: ma si guardi allo specchio la mattina.
Sì, lei si sta rendendo non solo volgare, ma anche ridicolo. Lei si sta... ma visto? No. Io capisco che lei sia così arrabbiato, e sa perché? Perché penso che tutta la mattina, se va a pettinarsi davanti allo specchio, si vede e si è già rovinato la giornata. Va bene. Questa è una conferenza stampa per i giornalisti e non per gli individui come lei.
Ancora Berlusconi che dice: ecco, è la prova che la sinistra è antidemocratica.
No, vorrei fare un'ultima osservazione. Vede, a nessuno di noi passerebbe neppure per la testa di andare a disturbare una conferenza stampa di un leader della sinistra in un momento come questo. Questo dimostra la sua assoluta antidemocraticità e illiberalità, e per questo mi sono permesso di dirle: si vergogni, glielo ripeto con convinzione. Questa è la sinistra con cui abbiamo a che fare.
Gli animi si scaldano, come si dice in gergo, e a un certo punto, alla fine della conferenza stampa, c'è un corpo a corpo tra il ministro della difesa La Russa e questo Carlo Magno. Sentiamo come lo racconta Sky.
Forse lo riusciamo a vedere, perché lo stesso ministro La Russa, eccolo qua, in questo momento sta discutendo, eccolo qua, forse quello è il signore giornalista, non sappiamo chi, che ha interrotto più volte Berlusconi. C'è la discussione tra La Russa e questo signore, vediamo se sentiamo qualcosa. Perché era stato lo stesso La Russa a sedersi vicino al signore chiedendogli di calmarsi. se non ci sbagliamo, ha urlato alla Russa: sei un picchiatore fascista. Insomma, la conferenza stampa
tesa
per Berlusconi. E a un certo punto è intervenuto all'ora di pranzo, Un giorno da pecora, trasmissione condotta da Sabelli Fioretti e da Lauro, lo stesso Carlo Magno dice: la Russa mi ha aggredito, mi ha dato un pugno sullo sterno.
Non è mai successo che il ministro La Russa ha tappato la bocca a un freelance che sarei io. Andiamo. Oggi chiaramente durante la conferenza stampa ho cercato di porre dei quesiti a Premier.
Sì, ma non è il tuo turno.
No, adesso vi racconto al volo. La Russa, per impedirmi di parlare, ha cominciato a tirare pugni, spintoni.
Addirittura.
Parlo del ministro La Russa.
Ma
io sto per querelare La Russa per avere adesso, da lui.
Va e va bene, Carlo Magno versus La Russa non è un fumetto, ma è la realtà.
Riusciremo a prevalere sui nostri avversari che avrebbero preferito correre da soli, proprio come si usava nelle democrazie popolari sovietiche. E del resto, il comportamento della sinistra è stato ed è, lo diciamo con forza, antidemocratico e meschino.
È solo una parte della conferenza stampa di Berlusconi di oggi, in cui Berlusconi ha attaccato la sinistra antidemocratica e sovietica che avrebbe voluto impedire il voto nel Lazio, anzi che ha impedito la presentazione, secondo lui, della lista del PDL in provincia di Roma, non nel Lazio. Scuse? Assolutamente no, non dobbiamo chiedere scusa a nessuno. Non abbiamo commesso errori perché non ci hanno fatto votare. Non ci hanno fatto presentare la lista i radicali e i giudici Berlusconi.
Da questa ricostruzione si evince in primo luogo che ai delegati del PL del Lazio è stato impedito di presentare le liste con atti e comportamenti ben precisi. In quello che è accaduto, non vi è stata alcuna responsabilità riconducibile ai nostri dirigenti e ai nostri funzionari. Non c'è nessuna responsabilità riconducibile a loro.
Sarà contento Milioni, Alfredo Milioni, che più tardi cercheremo come al solito. È un nostro quasi dovere quotidiano ormai. Luca, provincia di Pisa, buonasera.
Buonasera.
Dica, buonasera. Luca.
Abbiamo scoperto che stasera abbiamo un nuovo tenente della polizia, il presidente. Sentite che lei ci ha fatto sentire che ha ricostruito per filo e per segno le vicende nel Lazio. Beh, fa piacere, meno male, via. Più uno a lavorare.
Abbiamo anche il presidente investigatore.
Meno male, meglio così. No, io la chiamavo per una cosa che ho visto oggi sul TG1. Ma la par condicio vale soltanto per le trasmissioni politiche o anche per il telegiornale? Perché non capisco quello che ho sentito oggi. Al TG1 alle 13:30, oltre 2 minuti di Berlusconi, di questa storia. Poi fa un flash sull'opposizione che dura circa 30-40 secondi. Ma la par condicio non è... No, io faccio la domanda a tutti.
Ma guardi Luca, io non sono un esperto di minutaggio televisivo del TG1, abbia pazienza.
Sì, però io cosa voglio dire io?
Non lo so, ci sarà un equilibrio generale, si rivolga all'osservatorio di Pavia che ha tutti i dati sul TG1, TG2, TG3, eccetera. Non lo so cosa è successo. Lei dice troppo spazio alla conferenza stampa di Berlusconi.
Sì. E poi fra l'altro io che come tanti italiani paga 109 euro di canone,
sì.
E purtroppo mi tocca vedere queste trasmissioni, ma non è che dice lei, dice uno mi può dire ma te cambia canale.
Quali trasmissioni?
No, ad esempio un discorso del TG1 che Minzolini ha, cioè sempre
a lei non piace il TG1 di Minzolini? Vabbè.
No, ma a parte quello, però io vorrei più sentire parlare di crisi, delle famiglie che ce lo fanno per lavorare. È 2 settimane che ci fanno parlare di queste elezioni, di queste storie che non si... cioè la crisi è sparita, i problemi di lavoro sono spariti, come se in Italia ora per 2 settimane ci si focalizza esclusivamente su problemi del Lazio e compagnia bella, e poi per il resto niente, è sparito tutto, non si sa crisi, non crisi, la gente non ce la fa, arriva a fondo al mese, io vado fissa al nord,
ho capito,
così via, io L'avevo chiamata per
sì, ho capito. Lei dice si parla troppo di queste cose, non della crisi. Vabbè, d'accordo, è sempre il solito discorso, Luca.
Ma
i cani che sono dietro, che stanno facendo? Sono pericolosi?
No,
sono pericolosi.
Perché mi vedono al telefono, sono curiosi. Sono curiosi.
Mi raccomando, li tenga a bada quei cani.
No, sì.
Quanti sono questi cani?
No, c'è un paio che la notte ci fanno nel dormire. Vabbè, lasciamo
perdere. Ma dove abita lei?
Io abito a Ponsacco, in provincia di Pisa.
Benissimo.
Via.
Luca, guardi meno televisione.
No, quello di sicuro.
Più radio, meno televisione. Grazie.
No, più che altro guardo cartoni animati col bimbo, così almeno mi faccio le risate.
Grazie. Giorgio, provincia di Bologna, buonasera.
Buonasera, il mio intervento non è né sull'ispettore Derrick né sulle liste, che roba che mi ha piuttosto annoiato, ma su un'altra cosa, sulla qualità della, diciamo, dei giornalisti che si occupano di politica in questa nazione. La cosa è molto semplice, c'è questa par condicio, ci sono queste disposizioni e tutti si adattano. E molti giornalisti criticano anche con veemenza il fatto che non si possa parlare. Gli stessi giornalisti poi, quando arrivano notizie dall'Iran o da altre nazioni dove, diciamo, la democrazia formale allo stile occidentale è messa sotto scacco, si spertigano in complimenti sul coraggio di altri giornalisti.
Guardi, Giorgio, qui non è questione, ma non è questione di coraggio, qui ci sono delle norme che purtroppo ci ingabbiano un po' in questo periodo.
Io ragiono così: se uno veramente crede che la democrazia in questa nazione è in pericolo, e io ne ho sentiti di giornalisti dire cose di questo genere, bene, si prende il coraggio civile, va in video, in audio, e viola la norma. Poi ci saranno
bisogna che ci sia qualcuno che consenta alle persone di andare in video. Non è che uno va in video così da solo, entri in un posto e va in video. Ci sono tutta una serie di cose.
Non è la prima volta che dei giornalisti fanno cose,
Giorgio, lei
contro il valore.
Lei sollecita una sorta di ribellione dei giornalisti.
Ma in realtà
lei sì, ho capito, Giorgio, però il problema è uno: qui non c'è gli stessi giornalisti che spesso adesso protestano per questo blackout, diciamo, delle trasmissioni, dei talk show, sono gli stessi che magari non hanno il coraggio di dire che la par condicio è una follia. Va bene, il discorso si fa complicato, la ringrazio. Fernando, provincia di Chieti.
Buonasera, Cruciani. Senta, io volevo semplicemente dire questo. Mi sembra strano che i dirigenti del Popolo della Libertà siano caduti in una gaffa del genere. Questi, secondo me, io non sono di destra, ma questi perderanno, anche se sono elezioni regionali, ma questi secondo me perderanno un sacco di punti questa volta.
Dunque, secondo lei questa storia farà perdere voti al PDL e comunque al centrodestra. Va bene, Fernando, la devo fermare. Siamo qui di nuovo in onda con la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, e andiamo subito con i titoli del TG3.
Berlusconi, magistrati e radicali ci hanno impedito di presentare la lista nel Lazio. Il 20 saremo in piazza, mai pensato al rinvio. Bersani, ricostruzione fantasiosa e falsa, ma ora tutti rinunciano ai ricorsi. Di Pietro, il premier è un baro, Casini doveva chiedere scusa. Italia sotto la neve, disagi sulle strade, automobilisti bloccati, a Messina torna l'incubo frane, crolla il soffitto di un ospedale. La morte di Pietro Vanacore, si indaga per istigazione al suicidio, la moglie era molto amareggiata per i sospetti. Scatta un blitz dell'antimafia tra Palermo, Miami e New York. FBI e polizia italiana bloccano i nuovi vertici di Cosa Nostra. A 50 anni dalla Ciociara, che le ha regalato una fama mondiale, Sofia Loren racconta la sua vita in una fiction Rai.
Eccoci, Sky TG24.
Regionali Berlusconi contro giudici e radicali, ci hanno bloccato le liste. È un villano battibecco del premier con un reporter poi placcato dalla Russa.
Bersani parla di ricostruzione fantasiosa e avverte ora basta con i ricorsi.
Di Pietro accusa il cavaliere Umbaro, Casini dice basta attacchi alle toghe.
Legittimo impedimento verso il via libera, in corso il voto di fiducia al Senato.
La piovra perde i tentacoli, blitz antimafia tra Italia e Stati Uniti, 27 arresti.
L'autopsia conferma la morte per annegamento di Pietrino Vanacore.
Emergenza maltempo, il nord sotto la neve, rischio frane al sud per la pioggia.
Champions Milan a Manchester per vincere, rossoneri col dubbio Nesta.
La mano di Lapo sull'NBA stoppa una palla, i Lakers battono Toronto.
Esci subito fuori dal corpo di questa donna, essere immondo, schifoso, lurida creatura. Esci fuori, torna da dove sei venuto, lascia il corpo di questa donna, essere immondo.
Io sono il diavolo.
Cosa?
Sono il diavolo, Maurizio, appena nato, sono scappato di là, non mi ci fa tornare che non mi ci piace, per piacere posso.
Secondo me ci pensa la notte. Sto parlando di Antonio Di Pietro, pensa di notte a un nome nuovo da affibbiare a Berlusconi. Possiamo fare un lungo elenco, Videla, Dracula, eccetera, eccetera. Mussolini, vabbè, quello sa la Sandir. Questa volta c'è Lucifero, sentite.
Noi sabato manifestiamo e invitiamo tutti i cittadini a scendere in piazza in difesa della legalità e della Costituzione contro Lucifero Berlusconi, che è un nuovo dittatore italiano.
E poi c'è un'altra cosa che ci ricorda, il Marchese del Grillo.
Tutti i partiti, in tutta Italia, da quando c'è la Repubblica, può capitare che non riescono a presentare le firme. Mi spiegate per quale ragione? Siccome è del Presidente del Consiglio, siccome di chi governa, questo fa come il Marchese del Grillo. Siccome comando io, mi faccio la legge come voglio io.
Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.
Il Marchese del Grillo, 800 24 00 24. Dove andiamo? Direi alla piazza. Anzi, no. Fanzaga su una notizia del giorno che è abbastanza curiosa, divertente, se volete importante, cioè quella di un liceo di Roma che vuole installare dentro il palazzo un distributore di preservativi. Fanzaga su questo.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. Niente farmacia. Gli studenti del liceo scientifico Keplero di Roma potranno acquistare i profilattici a scuola. Saranno installati nei bagni a prezzi più bassi, no perché non ci sono, non mi risulta che facciano le docce lì, ma saranno installati nei bagni e offerti a prezzi più bassi, cioè stracciati, rispetto a quelli in vendita nelle farmacie. Prezzi da studente, prezzo da fabbrica, lo definiscono i promotori. Caffè. Dalla farmacia al cesso, sua maestà il profilattico è proprio malmesso. No, perché se lì appeso vicino alla carta igienica mi fa una certa impressione.
Vabbè, insomma, dove vuole che sia messo il preservativo Fanzaga? È chiaro che è vicino ai gabinetti. Va bene, 800 24 00 24, partito dell'amore.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano.
Berlusconi che vuole la piazza su questa questione delle liste. Dunque avremo il Partito Democratico più Italia dei Valori, insomma l'opposizione, sabato prossimo su un decreto che ormai si è rivelato inutile. E poi la piazza del PDL per lo scippo della lista del PDL in provincia di Roma. Solo in Italia cose di questo tipo.
Hai tantissimi che vogliono impegnarsi sul territorio per i nostri candidati, io rivolgo un caldo invito. Iscrivetevi al sito www.promotoridelalibertà.it e convincete tutte le vostre amiche, tutti i vostri amici a far parte di questa grande forza di libertà. Presto vi darò appuntamento per una grande manifestazione nazionale per difendere il nostro diritto al voto e quindi la nostra democrazia e la nostra libertà. Nuove possibilità.
E finalmente ecco un compito per i promotori della libertà. Abbiamo capito che servono a qualcosa a difendere la libertà dallo scippo della lista del PDL in provincia di Roma.
Cari amiche e cari amici promotori della libertà, come sapete si è cercato di estrometterci dal voto per le regionali in Lombardia e si cerca di farlo nella città di Roma e nella sua provincia. Si vuole impedire a milioni di persone di votare per il nostro partito, per il Popolo della Libertà. È un sopruso violento e inaccettabile. Così le elezioni del 28 e 29 marzo ci vedono contrapposte.
Poi c'è questa polemica ridicola che alcuni del centrodestra fanno sul giudice dell'ufficio elettorale che non avrebbe ammesso la lista. La fa anche Berlusconi, la polemica in realtà la lista del PDL. La polemica perché? Perché in un filmato si vede una foto, un quadro con Che Guevara, un quadro messo per terra. E allora, secondo alcuni geni del PDL, questa sarebbe la prova che è un giudice comunista.
Giudice Argento, questo ritratto di Che Guevara ha mai condizionato una sua sentenza?
Dunque, devo premettere che non ne sapevo nemmeno l'esistenza, non ne conoscevo l'esistenza, non ho mai notato che fosse lì, probabilmente è stato lasciato dai miei predecessori o non so da chi, e in ogni caso se anche l'avessi visto non avrebbe condizionato certamente le mie decisioni.
Anna Argento, presidente della prima sezione della Corte d'Assise di Roma.
Mi stupisce che una persona seria come Maurizio Lupi, che è vicepresidente della Camera, si faccia trascinare una polemica di questo tipo. Sentite, anche lui dice ci hanno bloccato quelli in Lombardia, mentre in realtà le firme sono valide, e a Roma i giudici con i ritratti di Che Guevara.
Per una settimana ci hanno fatto credere che in Lombardia e nel Lazio eravamo dei dilettanti. Dopo una settimana abbiamo scoperto che le liste presentate in Regione Lombardia erano totalmente corrette e che nel Lazio un giudice con la foto di Che Guevara ha scelto inopinatamente di contraddire non solo il governo ma anche il Presidente della Repubblica.
La vivrai, ti sorprenderà, ne abbiamo avute di occasioni, perdendole.
Restate con noi, perché dopo la borsa avremo il personaggio del giorno, Carlo Magno.
Sì, lei si sta rendendo non solo volgare, ma anche ridicolo. Lei si sta... Ma visto? No. Io capisco che lei sia così arrabbiato, e sa perché? Perché penso che tutta la mattina se va a pettinarsi davanti allo specchio si vede e si è già rovinato la giornata. Va bene. Questa è una conferenza stampa per i giornalisti e non per gli individui come lei.
Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo. Cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino.
Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45?
Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato con tutta tranquillità.
Gocce di fango su di me, io non volevo un altro capolista, sai.
Alfredo Milioni, sentiamo il telefono.
Gocce di fango su di me e sul panino.
Questa volta è spento.
Ripieno di amarezza.
Va bene, 800 24 00 24, adesso riproviamo. Remo, provincia di Roma, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Senta, no, volevo esprimere un attimo un'opinione circa su questa, circa, diciamo, la conferenza stampa di Berlusconi, che sì, puntualmente ogni volta, diciamo, che parla ci sono sempre questi giornalisti che hanno questi atteggiamenti provocatori, quasi, cioè vogliono simulare proprio, diciamo, la contrapposizione e diciamo poi la, logicamente il, la reazione della, dell'avversario, chiamiamolo come, come al solito. Mi pare strano, voglio dire, che loro vanno a cercare sempre questi pretesti, i cavilli per mettere in difficoltà l'avversario, cioè un atteggiamento della sinistra proprio che a me ripugna proprio, essendo stato...
Sì, Remo, qui però non è questione di sinistra o di destra, è questione di un personaggio che non so nemmeno se sia giornalista, ma non è molto importante, il quale voleva fare un po' una chiassata durante la conferenza stampa di Berlusconi senza rispettare i turni delle, delle interviste, eccetera. Non mi pare il caso di metterla... Lui dice di appartenere anche al popolo viola, adesso poi non so cosa significhi concretamente. Mi pare un episodio isolato, ecco, o no?
Non so, voglio dire che ciò che non, non dovrebbe sfuggire, diciamo, non sfuggirà senz'altro agli ascoltatori. Che
cosa non dovrebbe sfuggire?
Non dovrebbe sfuggire questo fatto che ogni volta che giustamente Berlusconi quando dice le cose possono sembrare un po' monotone perché ripete sempre le stesse.
No, mi scusi, ma qui quando... non è che ogni volta succede una cosa di questo tipo, Remo. Non è che l'abitudine, le conferenze stampa di Berlusconi sono più o meno normali, ci sono domande, risposte, Berlusconi che fa qualche battuta, eccetera. È la prima volta che succede una cosa di questo tipo, per cui non mi pare un'abitudine, insomma.
La prima volta lei dice, io cioè adesso a parte le conferenze
stampa, mi dica un'altra conferenza stampa in cui Berlusconi viene interrotto da uno che domande un po' impertinenti, non mi pare, insomma.
Sì, ma vabbè, in questo caso è una conferenza stampa, però anche nei,
anche dove,
interventi quotidiani, anche in politica, così normali, c'è sempre anche da parte della sinistra questo atteggiamento provocatorio. Cioè,
vabbè, d'accordo, secondo lei...
No, però io volevo, se mi consente...
Remo, no, non le consento. Giancarlo da Roma, buonasera, grazie. Giancarlo, prego.
Dottor Crociani, buonasera.
Dica.
Senta, io sono anche un elettore del, del centrodestra e moderato, mi considero moderato.
Va bene.
Soltanto che penso che siamo arrivati veramente al colmo, io non so, penso andrò in piazza anch'io, sono stanco. Ma
in piazza per chi? Per sabato prossimo, oppure sabato successivo?
Successivo.
Perché va in piazza? Non mi spieghi perché va in piazza?
Perché sono stanco, naturalmente io sono d'accordo con il nostro Presidente della Repubblica che è stato un pasticcio quello delle presentazioni delle firme, lì c'è stato sicuramente un errore. Però da un altro punto di vista sono stanco di essere attaccato da questa sinistra che fortunatamente dal punto di vista politico non ha dei leader con gli attributi che possano quindi contrastare il nostro Presidente del Consiglio, ma è attaccato da questa magistratura, da tutto ciò che non è politica.
Sì, però Giancarlo, abbia pazienza, io non so di cosa sta parlando, di che sta parlando?
No, io so.
Cioè, parlando, qui parliamo di una cosa, non dell'universo mondo, stiamo parlando della questione delle liste. Ora, avete fatto, lei si dice elettore, e quelli del PDL hanno fatto un pasticcio, sì o no?
Sì.
E allora, punto, basta, a capo, punto e a capo, e si comincia a parlare di altro. No, certo. Invece no. Lei va in piazza, perché va a fare in piazza? Abbia pazienza.
No, perché per dare il mio appoggio contro una continua vessazione non
continua,
politica.
Vessazione
non politica nei confronti del centrodestra.
Vabbè.
Che viene attaccato non dal questo punto di vista, ma dal di fuori dalla politica.
Dal di fuori e dalla politica. Non ho capito niente. La ringrazio Giancarlo, buona serata. Non capisco, se non capisco devo passare ad altri ascoltatori, non è cattiveria. Walter da Rimini, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, guardi, io volevo parlare un attimino della pedofilia, dei sacerdoti che dicono che diciamo, la pedofilia è in tutto il mondo e bisogna guardare un attimino fuori dalla Chiesa, perché fuori dalla Chiesa se ne commette molto di più. D'accordo, sarà anche forse vero questo, però è anche vero una cosa, che io sono un gran peccatore.
No, mi scusi Walter, io stasera siamo partiti male, lo so, non è colpa nostra, cioè, ma non capisco di che sta parlando.
Io sto parlando dei preti che dicono che loro la pedofilia, anche se la fanno, non è un gran peccato.
Ma ho capito, ma di chi sta parlando con quei preti che dicono questo? L'argomento qual è?
No, io non voglio parlare di Berlusconi, a me non interessa.
No, ma io non devo parlare di Berlusconi, ma l'argomento qual è?
L'argomento è che il prete Lombardi ha detto...
Per quale Lombardi? Quale prete Lombardi?
È quello lì che...
Quello lì che cosa? Non il prete Lombardi?
Il segretario del Papa.
Cosa ha detto?
Ha detto che in Germania, in Olanda, esistono più di pratiche di pedofilia.
Perché la pedofilia non riguarda solo la Chiesa. Oh, ecco, finalmente sono riuscito a capire. Allora, lei dice, per carità, non è questo il punto. Allora, lei dice, contesta la Chiesa quando dice la pedofilia non riguarda solamente il mondo cattolico.
Noi abbiamo commesso solo 17 atti di pedofilia, mentre ce ne sono stati 500 fuori dalla Chiesa. Ma la signora Chiesa si rende conto di quello che dice? Quando io, Walter, sono un peccatore e voi mi dovete insegnare che non si pecca in quella maniera, ma se io commetto 1000 peccati sono un peccatore, ma voi che mi insegnate ne commettete uno solo, siete miliardi di
D'accordo, Walter. Sono più cattivi perché dovrebbero stare più attenti gli uomini di Chiesa rispetto agli altri. Probabilmente ha ragione lei. La ringrazio. Giancarlo D'Arieti, quarta telefonata. Vediamo come andiamo. Giancarlo.
Salve.
Buonasera. Lei ha una bella responsabilità, quella di un po' di movimentare un po' la serata, perché altrimenti...
Vorrei cominciare con una battuta.
Mi dica.
Poco fa mi sembravi quel tizio che sta a quest'ora su Radio 1. Comunque.
Perché interrompo l'ascoltatore? Abbia pazienza, Giancarlo, però a un certo punto.
C'avevi perfettamente ragione.
Sì, diciamo, diamoci del lei, così se no mi trovo meglio, se no devo dare del tu a qualcuno e del lei a qualcun altro.
Lei aveva perfettamente ragione. Comunque.
Va bene, mi dica allora, Giancarlo.
C'è da tener conto dell'emozione quando uno.
No, ma qui non era emozione, è che se uno mi dice la sinistra è cattiva, allora vado in piazza sabato prossimo, perché alla fine questo è il ragionamento. Non è un ragionamento.
Io vorrei consigliare a questo mio omonimo di cambiare trasmissione, perché se non le capisci le trasmissioni
no, ma non è questione di non capirle, è questione che non, cioè, quando si fa un intervento come stare in curva va benissimo, però
Berlusconi a prescindere,
no, ma va bene, ci sta anche questo, però
faccia anche ma è inutile intervenire con dei dove si fanno dei ragionamenti. Se uno fa un ragionamento da tifoso non è un ragionamento.
Va bene.
Io volevo dire soltanto questo, che secondo me in Italia ci sarebbe da fare una grande riforma, che è quella del doppio mandato. Cioè, qui si stanno scannando per un piccolo posto in comune, in una circoscrizione.
Alla regione è un pochino più importante.
Alla regione, al Parlamento, cioè, si è formata una casta di professionisti della politica, che io dico che debbono essere delle persone capaci, anche professionali, però la politica è un servizio.
E allora lei dice doppio mandato, dopo due mandati
a casa tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Dopo due mandati a casa, a questo punto non ti farai la guerra all'ultimo momento, chiami milioni, lo fai uscire dall'ufficio elettorale perché devi cambiare.
Le guerre ci sarebbero lo stesso perché ci sono naturalmente le varie cordate all'interno delle coalizioni, eccetera.
Sarebbero un po' ridotte anche
ma quello non lo so, no, sui costi. No, ma i costi sarebbero gli stessi.
In America,
anzi,
ci sono arrivati, almeno per la presidenza della Repubblica, in Francia pure. E penso che anche Berlusconi, se gli si consentisse di fare due legislature e poi a casa, e a quel punto ricominciamo tutti i processi, tutti i legittimi impedimenti che vuole, potrebbe avere sospensione dei processi, però dopo due legislazioni se ne va a casa, riviene un altro.
Va bene, Giancarlo. Intanto, dopo due voti di fiducia, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sul legittimo impedimento. Va bene, allora, Giancarlo, voleva aggiungere qualcosa?
Sì, volevo sapere, speriamo che il nostro Presidente si metta la mano sulla coscienza e si renda conto. E l'altra cosa volevo dire, se posso intervenire su quest'altra, su un'altra questione. Io vorrei, capisco perché in America quando un politico dice una menzogna sembra che abbia fatto il reato più grosso del mondo. Io penso che con la menzogna noi in Italia stiamo andando, ci facciamo camminare i treni.
Cioè?
Ora ho sentito questa sera questo nostro presidente che di fronte all'evidenza, di fronte a quello che si sa, che hanno detto tutti, che hanno filmato tutti, lui che dice, si permette di dire, perché ha già già detto una volta, bisogna agli italiani ripetere sempre la stessa cosa, anche se è una stupidaggine.
Berlusconi ha dato la sua versione, certamente è una versione di parte, però insomma, che sia successo qualcosa di strano in quel contesto sicuramente. Io, da quello che ho potuto verificare, mi pare che le maggiori responsabilità non siano né dei magistrati dell'ufficio elettorale, che pure saranno stati pignoli, ma è il loro mestiere, né dei radicali o di quelli che erano lì, ma degli stessi presentatori delle liste del PDL. Bene, Fernando, provincia di Chieti, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. No, le stavo dicendo, io penso che tutta questa situazione, adesso questa è un'elezione a livello, diciamo, regionale, provinciale e così via, ma questo secondo me gli farà perdere un sacco di punti, di voti in questo caso, perché non riesco proprio a capire come fanno loro, perché sono persone che fanno praticamente politica a tutti gli effetti, a scendere, a non rendersi conto che questo è un clamoroso errore. Era semplicemente
ho capito, grazie. Luca da Torino, buonasera.
Cruciani, buonasera. Mi aggancio subito al discorso di questo precedente radioascoltatore che ha detto che Berlusconi perderà voti. Berlusconi di voti non ne perderà neanche uno, semmai ci sarà un po' di consenso che si sposterà verso la Lega. Ma questo perché secondo me Berlusconi in una cosa è bravissimo, è stato bravissimo in questi 15 anni a gestire e a crearsi un consenso, vuoi per il controllo, perlomeno a parer mio, dell'informazione, vuoi perché più che in qualsiasi altro periodo storico di questi 15 anni si trova attorno a sé una massa di dipendenti tra ministri e deputati che onestamente gli fanno passare tutto, qualche sospetto poi nasce, nel senso che fanno tutti quadrati intorno a lui, insomma, cioè non c'è dibattito in questo momento nel polo della libertà.
Beh, insomma, adesso che non ci sia dibattito mi sembra una cosa non corrispondente alla realtà, insomma, c'è dibattito, no, perché ci sono i finiani eccetera, per
sì,
cui non è vero che non c'è dibattito.
Sì, però poi alla fine, però bene o male, poi sulle cose che contano.
Beh, ho capito, ma non è che se uno vota compatto significa che sono tutti coperti, allineati,
no,
anche se non ci credono, abbia pazienza.
No,
Luca,
sulle cose che contano per Berlusconi lì si fa tutti quadrati intorno a lui, ma al
ho
di
capito, ma
questo,
saranno anche convinti di quello che votano, non è che sono tutti lì messi
questa,
lì.
Ma questa è un pochino la mia opinione, cioè a parer
sì,
mio
sì, no, ho capito.
In questo secondo me sbaglia anche moltissimo il centro-sinistra, sbaglia Bersani, sbaglia Di Pietro ad aprire una dialettica su certe dichiarazioni di Berlusconi che andrebbero bollate come deliranti, perché in qualsiasi altro paese europeo, se un primo ministro si fosse permesso di dire l'immagine del nostro paese è rovinata all'estero, ahimè, perché ci sono le fiction e i libri sulla mafia, i magistrati sono talebani, sono il miglior presidente del consiglio degli ultimi 150 anni.
Però adesso, Luca, lei ci sta facendo la storia di Berlusconi, dello showman Berlusconi, del cabarettista Berlusconi in politica. Luca, parliamo di cose concrete. Non esiste un presidente del consiglio così in Europa, lo sappiamo che non esiste un presidente del consiglio così in Europa. Archiviamo questa cosa, siccome c'è, ragioniamo su quello che succede. Allora mi dica qualcosa sulle liste, altrimenti lei mi dice Berlusconi non esiste in tutti i paesi europei, uno che dice queste cose. Lo sappiamo. Berlusconi è unico da questo punto di vista, lei lo odia, altri lo amano, è così. Vogliamo fare una virgola e andare a capo, oppure dobbiamo ragionare su Berlusconi degli ultimi 15 anni?
Molto a capo, il discorso sulle liste è molto semplice.
Ecco.
Cioè, il discorso è molto semplice, cioè hanno commesso un errore sbadato, probabilmente non hanno abbastanza militanza politica, tant'è vero che un partito come la Lega una cosa del genere non accadrebbe mai. Hanno sbagliato, cioè non c'è dibattito su una cosa, non ci dovrebbe essere dibattito.
Sì, Luca, non c'è dibattito, d'accordo, anch'io sono convinto che hanno sbagliato e anch'io sono convinto che se non avessero sbagliato la lista sarebbe lì presentata, eccetera, non c'è stato nessun complotto. Dopodiché poi su quello che è accaduto in quel contesto, in quel corridoio dell'ufficio elettorale, sicuramente ci sono interpretazioni, perché non è che se parla un radicale, uno di Sinistra Libertà, come abbiamo intervistato nei giorni scorsi, ha ragione a prescindere perché racconta delle cose contro Berlusconi. Qualcosa sarà anche successo. Io parto dal presupposto che la lista non è stata presentata e non c'è nessun complotto, però non è che quello che dicono gli altri contro Berlusconi è la verità assoluta e quando Berlusconi dice la ricostruzione è andata in questo modo è una stupidaggine. Non si può parlare così, no? O no?
Le do un'opinione volante.
No, io mi attengo a quello che dice il giudice, per esempio. Un giudice che è quello che ha deciso. Qui non c'era la lista presentata, non hanno fatto in tempo. Io mi attengo a quello.
No, per me... Cruciani, Marciani, le faccio io una domanda a lei, chiederei un'opinione. Ma secondo lei i radicali, che oltretutto non hanno neanche le mie simpatie, che hanno fatto per una vita della non violenza, delle battaglie dettate dalla
non
violenza...
Ma questo non c'entra niente, non è che i radicali sono non violenti, a prescindere. Secondo me non è successo nulla.
Ma non me li vedo.
Non se li vede. Ma che, non è che i radicali che non danno gli schiaffi, perché sono non violenti così a prescindere. Può capitare pure che magari alzino le mani, insomma, non è che uno è radicale, ce l'ha scritto in testa. Sono radicale, allora sono gandiano per forza, non sono un violento. Che significa quella cosa là?
Chiedo un'opinione.
Ma Luca, io sono convinto che non è successo niente, che non c'è stato nessun tipo di violenza. Dopodiché non è che uno dice quello è radicale, sicuramente non è successo nulla. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Va bene, grazie. No, basta. Che c'entra Capezzone? Allora, da un giorno da pecora di oggi.
Carlo Magno, grazie, stasera non vada in tutte le trasmissioni radiofoniche, che sennò poi litiga anche con Cruciali e la Zanzara.
Cerchiamo di non litigare, Rocco Carlo Magno, buonasera.
Buonasera a tutti.
Come sta?
I cittadini che ascoltano in modo attivo e cercando di capire quello che è successo oggi. Ma è gravissimo, perché se un ministro...
Però lei è partito subito in quarta così, un attimo solo, Carlo Magno, adesso le domande le faccio io, un attimo.
Facciamo il prologo.
Sì, calmi. Facciamo il prologo.
La Repubblica aggredisce un freelance, anche se non iscritto all'albo dei giornalisti.
No, io guardi, le dico subito che di questa cosa dell'iscrizione... Un attimo. Questa cosa dell'iscrizione... Ho capito, un attimo, Carlo Magno, vedete che già litighiamo, perché non mi fa parlare.
No, però, assolutamente.
Allora, le dico una cosa, per me il fatto che non le farò mai questa domanda, lei è iscritto o non è iscritto all'albo dei giornalisti? A me non me ne frega niente se lei è iscritto all'albo dei giornalisti o no. Lei può fare le domande che vuole, naturalmente, però nei modi stabiliti dal contesto in cui è. E secondo me lei ha sbagliato in questo, perché può fare le domande, ma doveva iscriversi nella lista delle persone che devono fare le domande, prendere la parola e fare la domanda.
Da equivoci che in questo momento sulla rete stanno circolando, come l'infamante articolo di Andrea Carugati sull'Unità Online, che domattina querelerò Carugati.
Che ha scritto Carugati?
Lo vedrete online, adesso non
ci siamo,
ma rimaniamo ai fatti. Io lascio il mio documento intorno alle 13 all'ingresso della conferenza stampa del Presidente del Consiglio.
Sì, mi dicono Carlo Magno, che lei però si è iscritto come ufficio stampa del Senato, invece non è così.
No, calma. Allora, l'equivoco è questo, perché loro ci tengono a creare gli equivoci. Nel mio documento d'identità c'era la mia tessera che ogni cittadino può prendere alla biblioteca Spadolini per consultare o la rassegna stampa o approfondire tematiche di carattere culturale, visto che è una delle più belle biblioteche che esistano al mondo.
Scusi, ma che c'entra la biblioteca Spadolini
allora,
con la conferenza stampa di Berlusconi?
Abbia pazienza. All'interno la ragazza ha visto questa tesserina, ha detto carina, ha detto sì, ogni tanto frequento la biblioteca Spadolini per leggere, per studiare. Ma questo non è il centro, perché loro cercano di strumentare.
No, ho capito, caro Magno, lei come si è registrato a questa conferenza stampa? Come in qualità di cosa?
Sono iscritto all'albo dei giornalisti perché ho incontrato la scorsa settimana alcuni parlamentari, tra cui Beppe Giulietti di Articolo 21.
Vabbè.
E stavamo lavorando proprio per far capire.
Vabbè, ma lasciamo perdere questa storia, ho capito.
L'essenza e l'importanza della...
Vabbè, ma lei è freelance, a me non me ne importa niente se lei è freelance o non è freelance, se è iscritta all'albo dei giornalisti o no.
Un testo da presentare in Parlamento europeo, visto che il nostro Parlamento ormai è a ruota dei legittimi impedimenti, come hanno fatto al Senato, no? Che lui non vuole presentarsi.
Vabbè, caro Magno, però andiamo al sodo. Qui a me non me ne frega niente di questa cosa qua.
Che cosa un ministro ti possa aggredire? No,
adesso parliamo dell'aggressione. Adesso
allora,
parliamo dell'aggressione.
Posso,
un attimo solo, Carlo Magno. Sì, ho capito. Adesso gliela
faccio finire.
Adesso gliela faccio dire.
Spiegare di fronte a milioni di cittadini perché avevano occultato i bilanci del Dipartimento di Protezione Civile.
Adesso ci arriviamo. Io
43 del 7.
Carlo Magno, gliela faccio dire. Ma gliela faccio dire la domanda. Bene, gliela faccio dire meglio la domanda. Un attimo solo. Allora, lei va là, si iscrive però come ufficio stampa del Senato.
Se lei guarderà sulla rete, su Google, se da Cursi, poi Rocco e poi Carlo Magno, il mio cognome è attaccato.
No, ma ho capito, lei cosa ha scritto? Lei cosa ha scritto? Ho capito, lei ha fatto l'ultima intervista a Sandro Cursi, lo sappiamo. Allora, Carlo Magno...
Che ha fatto la libertà di stampa.
Vabbè, d'accordo, ma questo non c'entra niente con quello che è successo oggi, abbia pazienza.
In Islanda stanno già facendo passare un disegno di legge che
passiamo all'Islanda.
Freelance, no? Perché noi siamo rimasti indietro al Cile degli anni 70 in questo paese? Perché è permesso al picchiatore alla Russia degli anni 70 60 di aggredire le persone liberamente. Questo è il problema di fondo. La Russa si era svestito dei panni istituzionali e risponderà nelle sedi giudiziarie di quello che ha fatto.
Va bene, che cosa le ha fatto la Russa? Cosa le ha fatto la Russa?
La strategia, quando ha voluto impedire
cosa
di
le
parlare,
ha fatto? Cosa le ha fatto?
Ha chiesto alla giornalista del Secolo d'Italia seduta accanto a me di alzarsi e si è seduta lei al suo posto. La Russa si siede al posto di questa giornalista.
E poi che è
successo? Ha cominciato a sferrare gomitate, pugni.
Addirittura.
È stata un'aggressione di stampo di altri tempi, no? Di periodi bui della democrazia.
Ma scusi, se l'avesse aggredito lei dovrebbe stare in ospedale a questo punto, a Carlo Magno.
Certamente ho riportato dei dolori intercostali, adesso saranno le persone preposte a valutare le lesioni o interne o anche i lividi che lui ha ovviamente creato sul mio corpo, ma vabbè, questo è un altro discorso. I cittadini
però Carlo Magno, sì, ma Carlo Magno, un attimo sociale, ho capito.
Di Ponte con la Camorra nel
mi fa fare le domande, Carlo Magno, mi fa fa
i ministri erano al conoscenza.
Va bene, le domande, ho capito. Me le fa fare a me le domande. Me le fa fare a me le domande, Carlo Magno.
Prego.
Me le fa fare a me le domande. Allora, lei ha scritto quando è entrato lì alla sala stampa del Senato?
No, non ho scritto io. La ragazza che ha accreditato il mio nome e cognome con la mia carta di identità.
Che ha scritto? Ufficio stampa del Senato?
Ha scritto freelance. Stai attento a non dare notizie.
Lei poteva stare là o no? Poteva stare là o no? Aveva diritto
a
stare là?
Perché molti freelance erano entrati insieme a me.
Va bene, d'accordo.
Come me c'erano altri freelance non iscritti.
D'accordo, ma perché lei non ha rispettato l'ordine di parola?
Ma perché la conferenza stampa era stata plastificata da due o tre giornalisti in prima fila, di Libero o del giornale, e si dava la possibilità né alle giornaliste del Manifesto né dell'Unità.
Ma non è vero, Carlo Magno, questo non è vero, parlano tutti. Alla conferenza
allora,
stampa di Berlusconi parlano tutti.
Quando lei ha le idee più chiare si sarà informato.
No, Carlo Magno, la conferenza stampa di Berlusconi parlano tutti. Perché dice così?
Non è vero.
Ma come non parlano tutti? Mariella Venditti del TG3 ha parlato dopo di lei.
E ha condannato la aggressione.
Sì, d'accordo, ma che
del Presidente del Consiglio contro la mia dignità.
No, ha detto
perché querelo anche il Presidente del Consiglio, perché in quei panni
querelli pure Berlusconi, va benissimo.
Certamente, perché sotto gli occhi di tutti ci sono aspetti probatori. Io ovviamente nella mia capacità, nella mia educazione non ho risposto alle offese, ma sono
però mi scusi, Carlo Magno, se alla conferenza stampa
sulla materia,
ho capito, adesso andiamo alla materia, però Carlo Magno
dal 2001 ad oggi ha occultato i bilanci del Dipartimento della Protezione Civile nei bilanci della Presidenza del Consiglio.
Va bene, d'accordo, Carlo Magno, però mi scusi un attimo, se c'è un ordine tra i giornalisti, no, prima parla quello, poi quell'altro, lei non può
Ma noi abbiamo ascoltato un'ora e mezza del soliloquio, come sempre il Presidente del Consiglio fa queste cose.
Senta, le faccio sentire la 7, senta un attimo, la 7 su quello che è accaduto oggi, senta. Questa è la Russa che dice siediti a Carlo Magno. Poi lo prende dalla giacca, lo strattona un po'.
Allora ti querelo davanti a testimoni.
Sì, vai.
Ragazzi, ti querelo, per aggressione nei confronti. Devi parlare se tu eri un picchiatore. Noi siamo cittadini lucani,
sei
e a Scanzano, se vai al rosso dei carabinieri ti ho querelato il ministro Mattioli nel 2004, picchiatore fascista. No, ha messo le mani addosso a me, stiamo scherzando.
Bene, 21 minuto di nuovo con noi Rocco Carlo Magno. Sentiamo insieme, Carlo Magno, c'è?
Scuso, era caduta la linea.
Sì, prego. Sentiamoci allora insieme i telegiornali, TG5.
Berlusconi e la lista del PDL a Roma, contro di noi giudici e radicali. Sinistra antidemocratica voleva correre da sola, poi annuncia manifestazione a Roma con i candidati. Opposizione all'attacco nelle aule e nelle piazze. Bersani al Premier, ricostruzioni fantasiose per i radicali, nessuna violenza. Legittimo impedimento, poco fa il sì del Senato. Neve al nord, traffico in tilt, il racconto di una notte d'inferno sulla Roma-L'Aquila, Bora record a Trieste, allarme frane in Sicilia. La morte di Pietro Vanacore, aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio, per l'autopsia è annegato, lo psichiatra, le modalità sono molto insolite. Blitz dell'FBI tra Palermo, New York e Miami, catturati i nuovi padrini di Cosa Nostra, 26 arresti, sequestrate armi e il libro mastro delle estorsioni. NBA a Los Angeles, l'Apoel Khan è in prima fila, interviene su una palla vagante e determina la vittoria dei Lakers sui Raptors. Poi si scusa, non conosco le regole del basket.
Va bene, TG1.
Berlusconi, ci hanno impedito di presentare lista a Roma, nessuna responsabilità del PDL, sinistra antidemocratica, no al rinvio del voto. Bersani, ricostruzioni fantasiose, critiche al Premier da UDC e IDV, maggioranza fa quadrato, Senato sia legittimo impedimento. Emergenza freddo e neve, incubo sulla Roma L'Aquila, frane nel Messinese, previsioni, tempo variabile per tutto aprile. Il giallo di Via Poma, i primi risultati dell'autopsia su Pietrino Vanacore confermano la morte per annegamento. Verona, Digos sequestra puntatori laser, come armi avevano messo a rischio i voli di due aerei, rivenditori denunciati. Crisi Sarkozy-Carla, secondo indiscrezioni si sarebbe incrinata l'unione tra il presidente francese e la premier Dame. La moda del fondotinta, una scelta sempre più diffusa, ma attenzione ai rischi per la pelle, i consigli dell'esperto.
Allora, Rocco Carlomagno, che è stato protagonista di questo scontro, chiamiamolo così.
Ma prima... il mio dovere da freelance, preciso.
Che domande voleva fare, Carlomagno?
Ma rivolgiamo le domande, perché adesso ho rilasciato un'intervista ad alcune testate nazionali, di perché il Premier aveva e sapeva benissimo che i bilanci del Dipartimento di Protezione Civile venivano occultati nei bilanci della Presidenza.
Vabbè, questa è la prima domanda. Seconda?
La prima domanda. La seconda, perché lui ha forzato la mano giovedì scorso, quando il Capo dello Stato è in volo da Bruxelles a Roma e il Capo dello Stato aveva rilasciato una dichiarazione inequivocabile che non avrebbe incontrato né il Presidente del Consiglio né pezzi del Governo e che la questione elettorale è una faccenda legata in corso ad una incompatibilità, perché le liste erano state presentate o con ritardo perché tra di loro...
E dov'è la domanda?
La domanda è perché ha forzato la mano, cioè lui si è presentato, il Presidente del Consiglio, alle 20.03 insieme al...
Senza
ministro.
Appuntamento, dice lei?
Senza appuntamento, mi faccia finire.
Che ne sa,
è arrivato prima il ministro Calderoli, ero presente sotto il Quirinale come freelance giovedì scorso.
Okay, ma che ne sa che non c'era l'appuntamento?
Mi faccia finire, ci siamo documentati. Arriva il ministro Calderoli, poi Maroni, ministro degli interni, poi la Russa, guarda caso il picchiatore di oggi. Arrivano i tre ministri, poi arriva il presidente del Consiglio, il capo dello Stato era assente, mai successo in 50 anni di storia della Repubblica, che il capo dello Stato non...
È possibile che solo lei fosse a conoscenza di questo scoop?
No, c'erano altri freelance, hanno visto. Capo dello Stato arriverà solo tre quarti d'ora più tardi, quando loro hanno forzato, tant'è vero che i corazzieri al Quirinale hanno chiesto spiegazioni a Calderoli, il primo ministro è arrivato, perché lui...
La terza domanda?
No, mi faccia finire. Il capo dello Stato arriva alle 20.39 da Ciampino al Quirinale e scuro in volto riceve questi signori rappresentanti dell'attuale governo. Mezz'ora dopo, altro che un'ora di colloquio come hanno pompato i soliti giornali.
Vabbè, ma la domanda qual era quella che voleva rivolgere a Berlusconi?
È stata o non è stata una grossa forzatura?
Questa è la domanda. La terza?
Dopo che il capo dello Stato era rimasto una settimana a Bruxelles, aveva fatto sapere che non era né interessato...
Vabbè, ho capito, Carlomagno, E la terza qual è?
Terza domanda, la Russa ci deve spiegare il suo atteggiamento da picchiatore nei confronti di
questo che c'entra, questa è la terza domanda quando l'ha fatta.
Il mio articolo voleva riportare alla luce le violazioni costituzionali sulla dignità dei freelance e della libertà di...
Sì, ma la domanda, qual è la domanda che voleva fare Berlusconi?
La domanda, lui mi ha aggredito verbalmente.
Ma questa è la domanda successiva. Voleva farle prima le domande, scusi.
No, ma adesso spiego anche in diretta quello che è successo.
No, però, allora, scusi un attimo, caro Magno, le domande le ho capite.
Allora,
però voglio capire,
ho visto
le immagini.
Dal titolo
Carlo Magno, basta con questa... le domande le faccio io, ha capito che le faccio io le domande qui
online.
Carlo Magno, le domande qui le faccio io, scusi un attimo Carlo Magno, non è mica un comizio. Allora
no, ma allora siamo qui per spiegare i fatti.
E allora stiamo per spiegare
i fatti, come fa l'unità online che ha scritto...
Ma lasci perdere l'unità online, non mi interessa.
Di Andrea Carugati,
sì, lo so, Andrea Carugati,
la mia dignità
l'abbiamo già capito, lo querelerà, farete voi. Allora le chiedo questa cosa qua, io ho visto le immagini adesso che ha diffuso la 7, lei dice di essere stato colpito, ma a me non mi pare che la Russa...
Magari non tutte le immagini sono passate, no?
E quando l'avrebbe colpito la Russa? Di nascosto? Quando io ho visto
le
immagini...
Allora, la Russa si è seduto, già questo è un atteggiamento mafioso, un ministro che lascia...
Ma mafioso? Magari...
Sì, che si siede accanto al freelance e comincia a picchiarle con pugni...
Ma non l'ho vista questa cosa qua, non si vedono queste...
La giornalista del Secolo d'Italia, o il suo cellulare della... di cui per ora non rivelo il nome, se non all'autorità.
No, mi dia il nome, così la chiamiamo, così accertiamo questa cosa.
Non rivelo il nome per ora, sarà la magistratura A.
La magistratura,
vabbè. È stata un'aggressione.
Io ho visto le immagini che sono state diffuse dalla 7 pochi minuti fa.
Ma le immagini non sono sufficienti perché.
E quando l'avrebbe aggredita la russa? Mi scusi, quando l'avrebbe aggredita la russa?
Ma è anomalo che la russa si sia seduta in ultima fila insieme all'ultima ruota del carro, un freelance con partita IVA, e per impedirgli di parlare trambellava di gomitate nello sterno e di pugni.
Ma almeno queste gomitate, chi l'ha vista queste gomitate?
Denis Verdini alla fine è venuto a scusarsi, ha detto non lo quereli, non è in sé. Denis Verdini che dice a me,
ma
non
Verdini avrebbe
la
detto questa cosa
Verdini
a lei.
Davanti a testimoni c'era la sala stampa gremita, tant'è vero che Mariella Venditti mi ha difeso, non ho bisogno delle difese di Mariella Venditti.
Ma quello l'ha fatto prima, quello prima è stato, Mariella Venditti l'ha difesa prima, quando con Berlusconi.
Venditti mi ha difeso per le offese che il Presidente del Consiglio ha fatto, offendendo la mia intelligenza, la mia dignità.
Berlusconi ha fatto quella battuta che non era il caso di farla sullo specchio, là, quello effettivamente non è stato elegantissimo.
Quello lo deve dire a se stesso.
Però mi sembra, ma lasci perdere adesso, però
deve cercare di fare autocritica.
Ma ho capito,
della deriva democratica in cui
ho capito, ma adesso lasciamo perdere la deriva democratica. Carlo Magno, non stiamo parlando di deriva democratica. Lei
innanzitutto recuperi questo articolo che ho scritto dal titolo da Google, digiti infiniti vuoti legislativi.
E va bene, ma Carlo Magno, lei ha la sua idea, la sua
infinite leggi incostituzionali.
Va bene, d'accordo, ma non stiamo discutendo
loro,
di questo. Non stiamo discutendo di questo. Non stiamo discutendo di questo. Carlo Magno, lei in quella conferenza stampa non era iscritto a parlare, questo è il punto. Non era iscritto a parlare.
Editato come freelance,
ma non era iscritto a parlare.
A centinaia di altri giornalisti. A quel punto è chiaro che noi abbiamo posto i quesiti. Se non si dà la parola, non
ho capito, ma le conferenze stampa sono ordinate e nessuno si è mai lamentato perché non ha potuto fare la domanda.
Sono dei modelli di monologo a senso unico.
Vabbè,
dove la stampa
le conferenze stampa non è che siano fonte di notizie o cose di questo tipo.
Questa
diciamo,
volta le notizie ci sono, deve rispondere perché aveva costituito all'interno della Presidenza del Consiglio con diversi decreti legge.
Vabbè, ma quella ve la vedete in tribunale voi, su quello ve la vedete in tribunale voi, non mi interessano queste cose.
No, non noi, è una questione di carattere pubblico.
Adesso qualcuno querelerà, lei contro querelerà, eccetera.
I governi dal 2001 ad oggi.
Va bene, ho capito, la domanda l'ho capita, Carlo Magno,
che non hanno nulla a che vedere.
Ho capito, Carlo Magno, se lei continua così la interrompo chiudo la telefonata.
Lei teme le mie domande?
No, non temo la sua domanda, gliel'ho fatta fare le sue domande, la domanda che voleva fare Berlusconi, gliel'ho fatta fare. Allora, lei mi dica una sola cosa. La russa l'ha picchiata sul serio oppure, perché dalle immagini non risulta niente?
È falso, dalle immagini precarie che vi sono giunte da voi in redazione a Radio 24, perché ci sono altre immagini fatte, mandate sui blog, da tante altre testate, che hanno documentato, sia come in modo testimoniale, ma anche in modo visivo, l'aggressione squadrista di La Russa.
Va bene, vedremo, verificheremo. Grazie. 20:10, pubblicità. Bene, 20:13, 800 24 00 24, Marco da Palermo, buonasera.
Buonasera, Luciani. Mi faccio risentire ogni tanto ci riesco. Intanto la faccio felice, ho spento la radio.
Bene,
ricordo, meno
iniziamo
male che
bene.
Per parlare con la Zanzara non ci vuole un titolo o essere scritto un albo, anche perché sono diplomato con 38 nel vecchio 86. Quindi...
Ma qui possono parlare tutti, Marco, iscritti a giornalisti, non iscritti a giornalisti, iscritti ai ragionieri, finti ragionieri, operai, imprenditori.
Sembra che non sia così dappertutto.
E dov'è che non è così dappertutto, mi scusi?
Dove c'era quel signore che Carlo Magno?
No, dove c'era quel signore là ci sono delle regole, perché
infatti
precise.
Non sono molto d'accordo con lui, non sono neanche d'accordo però con Berlusconi, che non è stato proprio educato come ha risposto, diciamo, dal Trespolo, da dove era.
Vabbè, ha fatto una battuta sul
sì, lo so, però purtroppo
ha fatto una battuta dopo 5-10 minuti in cui quello insisteva, eccetera.
Per parte di capelli quel povero Carlo Magno.
Adesso i soldi non c'entrano niente, Marco.
Allora, io volevo dire comunque qualche cosa. Volevo dire che
finalmente
sono preoccupato. Posso dire che sono preoccupato? Penso di sì. Perché io ho due piccirilli. E se qualcuno che scende in piazza aspetta a qualcun altro che scende dall'altra parte della piazza e si guardano, sia sicuro che ci vuole poco a non parlarsi tra di loro e cominciano a fare qualcos'altro. la situazione, la tensione che c'è per adesso è elevatissima. Soprattutto con queste piccole leggi che stanno facendo, con al Parlamento la maggioranza sta andando a colpi di fiducia, poco a poco quelli dicono io scendo in piazza, Berlusconi ha detto scendo pure in piazza, e una volta che si è tutti e due in piazza che fa, si parla?
No, Marco, lei ha ragione sul fatto di scendere in piazza, forse per me non si scenderebbe mai in piazza.
Se c'è qualcuno che se non becca Masisi finisce a schifio, praticamente.
Grazie Marco. Siamo qui 2018 800 24 00 24 per chiamarci. Alessandro, provincia di Monza, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Comunque, ho bisogno che lei mi aiuti a capire una cosa.
Non proviamoci.
Come mai Berlusconi, che è partito più o meno dal nulla all'incirca e ha creato un impero che era Fininver, ha preso il Milan in Serie B ed è diventata la squadra più forte al mondo, ha creato un partito dal nulla che era Forza Italia, per fare questo si è circondato di persone evidentemente capaci, nel bene o nel male. Com'è possibile che adesso sia circondato negli ultimi anni, l'immagine che dà, che è circondato da escort, da incapaci o robe di questo genere?
No, adesso l'escort è un altro discorso, cosa c'entrano l'escort?
No, nel senso, cioè, sembra che sia oramai che punti esclusivamente a essere circondato da personaggi che si limitano a riverirlo e...
Yes man, ho capito.
Esatto.
Guardi, non lo so, non sono un indagatore dei collaboratori di Berlusconi. È una cosa che si dice, che intorno a Berlusconi ci siano solo persone che dicono di sì. Francamente non lo so, non mi permetto di dire una cosa del genere dei collaboratori di Berlusconi. Affrontiamo il discorso un po' più concretamente. Certamente fare politica non è la stessa cosa che fare un'azienda, dunque probabilmente questo Milioni o l'altro del PDL, non so se in un'azienda efficiente sarebbero stati ammessi, tra virgolette. La ringrazio. Andrea, provincia di Cremona, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie. Dica. Per l'intervento. Io purtroppo devo modificare le mie intenzioni di intervenire, perché...
Andrea, dica quello che vuole.
No, semplicemente mi ero annunciato, volevo parlare sulla questione della libertà di stampa, però a sto punto io ho finito appunto prima, lei è intervenuto con un ascoltatore dicendo giustamente, e ripeto, penso che abbia ragione, che si è stufi di sentire parlare di Berlusconi, che Berlusconi di qua, che Berlusconi di là, che è un arrogante, che tutto quanto. Purtroppo però con quest'uomo non si riesce a parlare di politica. Noi ancora oggi stiamo parlando, cioè le liste annullate per le votazioni, ce ne sono state tantissime in passato, tanti cavilli, tante liste non hanno potuto partecipare per questioni di logo, di nomi e di procedure. Solamente quest'uomo è riuscito a farti fare una legge per conto suo, oltretutto sbagliata. Noi continuiamo ormai da mesi a parlare delle leggi di Berlusconi, ad avere un uomo che purtroppo, le dimostrazioni che ha dato oggi durante la conferenza stampa, io non so se una persona, lei giustamente l'ha chiamata una battuta, però un uomo di quel livello non si può permettere più di far battute, perché noi sinceramente...
Allora, mi scusi Andrea, in questo caso siamo di fronte a un personaggio che chiaramente, l'abbiamo sentito prima in diretta, è inutile commentarlo, no? Adesso lei si concentra su quella battuta di Berlusconi sullo specchio.
Io dico semplicemente che noi abbiamo assistito purtroppo all'ennesimo delirio del nostro capo dello Stato. Sì. Perché io non lo sento.
Quale capo dello Stato? Quale capo dello Stato?
Mi perdoni, è il nostro Presidente del Consiglio.
Ma perché delirio su che cosa? Mi scusi, su quale argomento?
Abbiamo sentito parlare di questa sinistra che vuole fare come nelle repubbliche sovietiche.
Ho capito, lei parla di questa cosa qua.
Hanno fatto tutto quanto da solo, cioè tutto questo pasticcio.
Sì.
Che andiamo nel particolare, tutto questo pasticcio è nato semplicemente da una superficialità e forse ormai un modo di fare che questo Presidente del Consiglio ha, che ritiene che tutto sia dovuto e tutto sia lecito nel suo fare. Però purtroppo...
Va bene Andrea, ho capito il suo intervento.
Chiaramente io ho ancora sul gozzo una battuta di questo Presidente del Consiglio.
La tiri fuori dal gozzo, avanti.
No, ecco, semplicemente qualche anno fa ha definito chi votava per la parte avversaria sua come, e cito parole testuali, ci ha definito dei coglioni.
Non era così il contesto, comunque lei lo vuole interpretare così, lo interpreti così.
No, il contesto era quello.
Va bene Andrea, ho capito, io da questo suo intervento, sa che non ho capito niente alla fine, cosa vuole dire?
Io voglio dire semplicemente
che Berlusconi è uno stronzo, che vuole dire? Non lo so, non ho capito.
Siamo in una situazione dove non si può parlare di politica.
Non si può parlare di politica con Berlusconi, ho capito. D'accordo,
purtroppo
grazie.
Non possiamo.
D'accordo, grazie. Maria Teresa da Roma, buonasera.
Buonasera, innanzitutto la vorrei applaudire perché dice le cose veramente... Guardi, ne sono proprio convinta che le dice benissimo. Perché
va bene, Maria Teresa, andiamo al
sodo. A parte queste cose, volevo dire che la sinistra non perde nulla per poter andare contro Berlusconi. Questa è una cosa ormai che nel 94 non ne possiamo proprio più.
Però Maria Teresa, se ci mettiamo su questo...
No, io voglio dire soltanto che Berlusconi, io visto che sono...
No, stasera non ce la faccio, tra Carlo Magno e questi interventi non ce la faccio.
No, aspetti, le dico solo questo, che comunque ci sono, adesso Berlusconi dovrebbe soltanto fare le riforme, questo è quello che vogliamo noi del centro della libertà, per cui che Berlusconi non deve più rispondere, che
va bene, d'accordo.
Siamo tanti e per cui...
Va bene, arrivederci. Paolo, provincia di Verona, buonasera. Mamma mia, che tragedia.
C'è un dibattito molto acceso. Io due considerazioni. Una sul caos liste. Ha ragione il Presidente della Repubblica dicendo che comunque sia non si può non far votare gli elettori del partito, uno dei partiti più grandi comunque c'è in Italia.
Io non sono d'accordo su questo però, Paolo. Non sono d'accordo, perché il problema non è la presentazione della lista Polverini o dell'esistenza della Polverini o di Formigoni. Il problema è il PDL nel Lazio, che è importante per carità, perché il PDL, anzi non nel Lazio, il PDL provincia di Roma. Sì. Qui è importante per carità, però può succedere se delle persone arrivano in ritardo, se fanno dei pasticci, può succedere di essere esclusi. Non c'è discussione su questo, non c'è nessuna minaccia alla democrazia. È evidente stiamo partendo dal presupposto che queste persone non sono arrivate in orario perché hanno commesso degli errori. Poi se le cose stanno diversamente... non lo so, credo di no, credo che nessuno abbia impedito a queste persone di essere presenti quando dovevano essere presenti.
Comunque ognuno discute la sua, cioè il suo, cioè Berlusconi ha detto la sua, basta, l'ha preso in considerazione anche quello, ecco, nel senso, non come dice ora stasera sentivo.
No, Berlusconi dice la sua, però diciamo non è che abbia portato delle prove inoppugnabili, insomma, che ha detto al giudice.
La ricostruzione dei fatti.
Beh, sì, la sua ricostruzione dei fatti, non mi pare che ci siano dei fatti nuovi però, non mi pare. Un ascoltatore mi ha scritto prima una lunga lettera dicendo i verbali dei carabinieri che sono acclusi. Sono inclusi nel decreto, adesso non mi ricordo se è un decreto o no, insomma nel provvedimento dell'ufficio elettorale, dicono chiaramente che le cose non sono andate come le descrive Berlusconi, i verbali dei carabinieri. Alfredo da Roma su questo, da quello che leggo qui sullo schermo, vero Alfredo?
Sì, sono io, pronto?
Prego, mi dica Alfredo.
Ecco, sono proprio io, infatti, che se, i verbali, perché qui se, si parla di tutto, perché Berlusconi è bravissimo, di parlare di tutto, ma anche
com'è questa storia dei verbali?
È capace di rivoltare del bianco, farlo sembrare nero. Guardi, è bravissimo. I verbali io ho
diciamo in politica questo si fa spesso, e non solo Berlusconi lo fa.
Ma lui è insuperabile, guardi.
Vabbè,
insuperabile.
Sarà pure insuperabile, però comunque... in politica diciamo l'arte di mischiare le carie, le cose,
certo,
non è una cosa solo berlusconiana.
No, ci mancherebbe.
Allora,
uno fa una domanda e hanno un'altra risposta. Comunque il problema è questo, Berlusconi sta accusando, perché è quello lì che dico io, sta accusando in poche parole i carabinieri che hanno redatto il verbale in cui non era presente, mi sembra che nei carabinieri, non era all'atto della chiusura chi era presente dentro e chi non era, e quelli del PDL in quel momento non c'erano.
Questo secondo i verbali dei carabinieri?
Dei carabinieri, sì, questo io non è che ero presente io, quello lì che ho sentito dalla radio o l'ho letto sul Corriere della Sera, adesso non ricordo bene perché leggo, sento parecchi giornali radio e quindi non mi ricordo, però questa qui è una cosa in cui è stato detto che non erano presenti. Allora il fatto grave è questo qui, che a un certo punto dà del falso a degli atti ufficiali in cui anche il giudice ha detto che non era stata presentata nessuna lista, e come dice giustamente lei il problema è solamente a Roma e provincia. E il problema è che all'interno di Roma e provincia, nel PDL ci sono dei grossi problemi, e probabilmente non volevano la Polverini candidata. Voglio dire, sono problemi interni in cui è bravissimo, e mi permetta comunque di dire che la sinistra ha perso un'altra occasione. Ha dato di nuovo la possibilità a Berlusconi di passare da vittima, perché
e cosa avrebbe dovuto fare la sinistra? Mi scusi.
La sinistra quello che doveva fare, tanto poteva farglielo passare a trovare un accordo quando ha fatto questo nuovo questo nuovo decreto che lui ha fatto,
sì,
che quel decreto è a doppia lama per Berlusconi, perché per me cittadino...
Ho capito, Alfredo, cosa avrebbe dovuto fare? Una volta che ci sono i ricorsi presentati, una volta che la lista non è stata... Cioè, non è che si può trovare un accordo politico su una cosa... poi va tradotto in una norma, in un decreto, in un disegno di legge, in qualcosa.
Vedi che c'è, è sbagliato contrapporsi, perché Berlusconi, io sapevo che Berlusconi avrebbe rivoltato, come si dice, il tavolo, e da diciamo carnefice sta passando a vittima. Ecco, il centro-sinistra tramite il Bersani...
Ma cosa avrebbe dovuto fare?
Avrebbe dovuto solamente mettersi la cosa, aspettare, e mentre lui ha fatto una
la manifestazione evitabile.
La manifestazione.
Va bene, Alfredo, grazie, Borsa. Bene, 20:33, 800 24 0024, siamo in collegamento con Anna Maria Gravino dal Secolo d'Italia, buonasera.
Buonasera.
Allora, qui dobbiamo risolvere una questione, una questione seria, perché, per modo di dire, naturalmente, perché questo Rocco Carlomagno, che questa sera ha fatto il giro di tutti i telegiornali...
Sì, ho avuto il piacere di incontrarlo stamattina.
Ecco, ma innanzitutto, come è stato questo incontro? Accanto a lei era seduto?
Sì, era seduto accanto a me. Scherzando, ho detto ero alla destra del pazzo. E, insomma... chiaramente con un po' di ironia.
No, anch'io ho avuto questa impressione.
Non ho competenze per dirlo.
No, ma poi per carità, ognuno... Non stiamo qui a giudicare lo status mentale di questa, questa persona. Ecco, ma cosa è successo? A un certo punto lui voleva fare una domanda, anche se non era in lista, no?
Esatto. No, non credo che ci fosse una lista precostituita. Non ho avuto questa impressione, né ci è stato chiesto all'inizio se volevamo fare domande. Semplicemente,
cioè, come funziona
quando il Presidente del Consiglio ha finito di fare la sua conferenza stampa, ha detto, e adesso, insomma, chi ha delle domande me le rivolga. Per cui si sono alzate delle mani, era una persona addetta con un microfono che andava dai colleghi che volevano fare le domande, che avevano alzato la mano.
Sì.
La sala, lì c'è da capire intanto un dato, e la sala è sempre gremita di gente, muoversi è complicato, quindi questa persona aveva anche una difficoltà oggettiva ad arrivare nelle file più indietro, sì, dove eravamo noi, ed è partito dalle prime file per le domande.
Certo, ma lui ha alzato la mano perché voleva fare una domanda, questo Carlo Magno?
Lui ha alzato la mano perché voleva fare una domanda, sì. Se non che questa persona che aveva il microfono ha dato il microfono alle persone che erano nelle prime file,
sì,
e questo Carlo Magno insisteva cercando di, insomma, mettersi in mostra, di farsi vedere, non
sì,
so, pensando che non l'avessero visto o che non volessero farlo parlare.
Sì.
Comunque, quando, diciamo, dopo due persone... due, tre, non lo so,
sì,
insomma, questo microfono non gli era arrivato, ma era un microfono che stava ancora nelle prime 3-4 file.
Per motivi anche logistici, no? Per
esatto,
una scelta particolare.
Esatto, esatto. Ha cominciato a dare in escandescenza, a dire cose anche, voglio dire, totalmente fuori contesto, sconnesse, parlando di tangenti di Bertolaso, di non so cos'altro, di decreti, ma insomma anche cose un po'... difficili da capire, cioè era un po' difficile capire dove volesse andare a parare.
A me lo dice, l'abbiamo avuto per mezz'ora qui, non ho capito niente. Comunque,
purtroppo non vi ho ascoltato,
no,
perché ero
per
in relazione,
no,
però
certo, sì.
E quindi, insomma, c'è stato questo primo momento di caos, no? Perché poi c'era una collega che stava facendo la domanda, che è stato interrotto e non ha potuto finire la domanda, lo sconcerto di tutti, perché poi tutti quanti siamo rimasti basiti in una situazione che era tranquillissima,
sì,
priva di
tensione,
qualsiasi forma,
certo,
di tensione, tutto sommato... chiara, cioè, no, non tutto sommato, assolutamente chiara, cioè quello col microfono si spostava e andava a raccogliere le domande.
È iniziato a un certo punto questo battibecco con Berlusconi, no? Inizialmente.
Esatto, anche perché poi all'inizio, insomma, forse appunto un po' lo sconcerto, un po' la sorpresa, insomma,
no,
poi
no,
è stato
certo,
chiaro,
certo.
Diciamo,
c'è stato un passaggio,
dopo, stato
un passaggio del battibecco con Berlusconi che voglio farti riascoltare, ma insomma te lo ricorderai, sentiamo.
Sì. Lei si sta rendendo non solo volgare, ma anche ridicolo. Lei si sta... Ma visto? No, no. Io capisco che lei sia così arrabbiato, e sa perché? Perché penso che tutta la mattina, se va a pettinarsi davanti allo specchio, si vede e si è già rovinato la giornata. Va bene. Questa è una conferenza stampa per i giornalisti e non per gli individui come lei.
Va bene, forse Berlusconi questo poteva risparmiarsela, però vabbè, insomma, la situazione
vabbè,
era anche...
Sai, anche lui è stato colto di sorpresa, ora io non voglio giustificarlo, però insomma, ti posso dire una cosa, io che sì. ero a fianco di questa persona ho provato un enorme imbarazzo, cioè mi sono sentita in difficoltà, nonostante non c'entrassi niente, nonostante, voglio dire... questo se uno sconosciuto, comunque sai quelle situazioni totalmente imbarazzanti in assoluto, no? In cui pensi
sì,
perché
sì.
sta succedendo questo?
Ma
perché
adesso,
io
però,
sto assistendo a questa
certo,
cosa?
Voglio sapere da te, a un certo punto si è alzato la Russa ed è venuto verso,
sì,
verso
esatto.
Carlo Magno. Si è seduto al posto tuo a un certo punto?
Sì. Sì, si è seduto al posto mio perché cercava di calmarlo, cioè, tant'è vero che lui nel primo tentativo di calmarlo c'è anche riuscito, cioè il ministro si è seduto al mio posto, ha cominciato sì. a parlarci, non so cosa si siano detti perché io poi sono dovuta scalare due file indietro, tra l'altro in una situazione come ti dicevo logisticamente molto complessa, no? Per cui con difficoltà a passare, accovacciata, insomma una situazione nel complesso un po'...
Però all'inizio la Russia è andata verso
complicata.
Carlo Magno, non in maniera ostile.
Russa, no, è andato verso Carlo Magno, non solo, ha bloccato, penso la sua guardia del corpo, non so, qualche addetto alla sicurezza, comunque ha bloccato un signore molto grosso che stava andando verso di lui,
sì.
e, anche perché Berlusconi a un certo punto ha detto accompagnatelo fuori, no?
Sì, sì, come no.
Quindi forse quella era l'intenzione delle persone addette alla sicurezza, non lo so, insomma, comunque mi sembrava difficile accompagnarlo fuori perché dietro c'era tutta una muraglia di operatori, fotografi, era difficile passare, quindi la Russa probabilmente ha pensato che la cosa migliore fosse cercare di calmarlo parlandoci ed effettivamente ci è riuscito, cioè lui è andato lì, si è seduto, ci ha parlato, gli ha detto qualcosa, non so cosa,
sì.
e poi se n'è riandato e questo era sempre un po' come dire sopra le righe, però si era calmato, infatti io sono tornata al mio posto.
E poi ha ricominciato?
E poi ha ricominciato a farneticare, tant'è che io a un certo punto gli ho anche detto per favore vorrei sentire la conferenza stampa commettendo un errore perché si è agitato ancora di più.
Certo.
Non, diciamo,
a quel punto la Russia è tornato.
La Russia è tornato e io mi sono nuovamente alzata, la Russia si è nuovamente avvicinato e poi c'è stata quella gazzarra che si è vista, no? Anche nelle foto.
Sì, sì, anche e... nelle immagini della Sette che abbiamo
sì,
visto
a quel
prima.
Punto, però a quel punto era già una situazione diversa, cioè la conferenza stampa di fatto era finita anche anzitempo rispetto al preventivato
sì,
perché
sì.
c'erano colleghi che volevano fare altre domande che non hanno
certo.
potuto perché
allora, la domanda però è questa qui, c'è stata come lui dice, come lui sostiene una sorta di aggressione con pugni eccetera di la Russa nei suoi confronti?
Guarda, io francamente tendo ad escluderlo totalmente, quello a un certo punto come ti dicevo si è creato anche un capannello di gente, no? Cioè,
sì.
io ti dicevo mi sono alzata, mi sono spostata e poi c'è stata tutta la ressa, i fotografi, le telecamere, non lo so, insomma, francamente diciamo che mi sembra quantomeno improbabile. Quindi non so poi, cioè, io no. Cioè, se mi chiedi, hai visto la Russa che lo prendeva a pugni? Assolutamente no.
Ma vabbè, è quello che ti chiedo, l'unica cosa che possiamo dire. Sai, quando uno ci viene a dire, e va a dire a tutti i tali, che la Russa l'ha preso a pugni nel costato, sulla pancia, l'ha aggredito fisicamente, eccetera, eccetera. Insomma, si va a verificare. Io, insomma, dalle immagini che abbiamo visto di fronte a tutte quelle persone, la Russa doveva essere un pazzo per prenderlo a pugni, insomma.
Ma
no,
sì, ma certamente no. Se mi chiedi se ho visto il ministro prendere a pugni questo personaggio, assolutamente no.
Va bene,
dopodiché
grazie.
C'è stata ressa, c'è stato caos.
No, vabbè, l'avranno portato fuori in maniera un po', l'avranno portato
forse
fuori.
Forse ci sarà stata qualche strattonamento, ma perché voglio dire che tutti siamo finiti strattonati, capito? Nel senso che poi si era creata appunto quella ressa tipica, poi tu lo sai meglio di me cosa succede quando c'è una notizia, no? Che tutti si accalcano.
Sì, la vogliono intervistare, vogliono vedere, eccetera,
esatto.
eccetera.
Ed è una situazione nella quale...
Va bene, grazie, buona serata, buon lavoro.
Grazie
ciao,
a
ciao.
Te, ciao.
Giuseppe da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Ormai diciamo che sono un po' fuori tempo perché volevo soltanto dirle che ha visto com'era difficile mantenere l'equilibrio parlando con questo freelance. Berlusconi ha fatto soltanto una piccola battuta, mi immagino se fossi stato io o forse penso anche lei un po' irascibile potrebbe anche esserlo a tenerlo proprio a bada. Quindi io dico, quante situazioni si deve trovare Berlusconi in questa maniera qui ogni volta? Ogni volta siamo punti a capo.
Vabbè, adesso non è che unico, non è che unico...
lo vedo attaccato, insomma.
Sì, d'accordo. Però Giuseppe, lasciamo perdere gli attacchi politici, quelli sì, fanno parte, certo, del mestiere, come dire. Qui è una situazione un po' diversa.
Sì, beh, sicuramente una situazione diversa, ma non so, sembra tutto preparato, gestito, come
no, ma in questo caso, mi scusi, non mi sembra ci sia nessuna preparazione, nessuno.
Sì, lo penso anch'io, io penso che
una cosa estemporanea,
forse era magari un po' disturbato, forse magari era agitato, ha proprio bisogno urgente di parlare, di comunicare con il nostro Presidente del Consiglio, alla fine ha detto no, beh, non mi fanno parlare, bene, allora mi scaldo, ma insomma, no, io penso che abbia fatto una pessima figura, perché io, insomma, vedendo il mestiere del giornalista, sicuramente è molto difficile, forse di quello freelance. Io penso che a questo punto questo giornalista troverà posto sicuramente in qualche trasmissione un po' particolare.
Non credo proprio. Va bene, grazie Giuseppe, grazie. Gabriella da Roma, buonasera.
Buonasera. Io ho visto in diretta su Rai News 24 la conferenza stampa. Non sono d'accordo con l'intervento della giornalista, non so quale film abbia visto.
Ha visto? Perché... era testimone di quello che è successo, abbia pazienza.
Testimone,
non ha visto
però,
nessun film. Lei c'era là?
Io ho visto in diretta.
Ha visto in diretta? Riprese... non mi sembra che vedere in diretta sia la stessa cosa di essere lì accanto a,
sì, però
accanto
le riprese,
a lui.
Le riprese.
E non mi dica che è una giornalista del secolo, che mi arrabbio, eh?
No, assolutamente. No, veramente, guardi, io sinceramente provo, mi viene proprio tenerezza verso questa persona.
Verso Carlo
potevate
Magno,
chiamare,
dice.
Potevate chiamare anche Mariella Venditti, che è stata l'unica che ha detto due parole nei confronti di questo ragazzo. Mi ha anche colpito la giornalista che chiamava.
Mi scusi
colleghi,
un attimo,
colleghi,
mi scusi un attimo. Gabriella, signore... Mariella Venditti ha detto due parole su una cosa diversa. Non è che ha parlato che dell'aggressione alla russa.
No.
Ha detto a Berlusconi: mi sembra inopportuno, non so che cosa, mandarlo fuori. A parte che secondo me andava mandato fuori subito. Insomma, questa sì, è la mia idea. Insomma, e cioè, dunque, non era per niente una cosa strana. Comunque, in ogni caso, Mariella Venditti parlava di questo, mica della presunta aggressione della russa.
No, perché quella è venuta dopo. Perché poi se lei, infatti, io
insomma, cosa ha visto in questa diretta?
Allora,
mi spieghi?
Io ho visto innanzitutto ho visto il ministro La Russa aggirarsi come un maggiordomo. Guardi, questo era la
sensazione. Che significa aggirarsi come un maggiordomo?
Avanti e indietro. No, sa come quando c'è qualcuno che dà fastidio e tu chiami un personale di servizio, non un ministro della Repubblica. Mi ha dato questa impressione che va a risolvere il problema. Allora, a un certo punto si è visto, e si vede anche dal filmato su Repubblica TV, il ministro La Russa e questa giornalista, forse era quella che si vedeva accanto, non ha notato che il ministro l'ha preso per il cappotto e l'ha proprio...
No, io l'ho visto che il ministro l'ha preso per il cappotto a un certo punto.
L'ha vista,
sì.
Senta, io l'ho trovato...
È che è un'aggressione quella. È un'aggressione quella.
No, non è un'aggressione. Scusi, non è un'aggressione, ma stiamo parlando
se quella
di
è un'aggressione.
Ministro.
E infatti, Gabriella, il discorso
scusi,
è diverso. Probabilmente... Sì, però
così.
Mi scusi un attimo, Gabriella. Allora, le cose sono due. Io non sto giustificando nessuno, non so com'è andata. Credo a quello che mi ha detto la giornalista prima, Anna Maria Gravino del Secolo d'Italia, perché era lì e non ha nessun motivo per dire delle cose non vere. Non c'è stata nessuna aggressione. Le immagini che abbiamo visto sono di La Russa che a un certo punto ha preso per il cappotto questa persona, ha messo forse a un certo punto una mano, ha appoggiato una mano sulla faccia quando quello si avvicinava. Siamo a questo livello. Guardi, la cosa migliore sarebbe stata che quelli che gestiscono l'ordine in quella sala prendessero questa persona via, fuori. Questo non è accaduto, La Russa si è un po' sostituito, diciamo, a quelli che dovrebbero fare questo mestiere, certamente non è un ruolo che dovrebbe fare il ministro, però insomma, la considerazione può essere questa.
Era questo, io però le volevo...
Sì, ma non c'è nessuna aggressione, Gabriele.
No, ma io non ho parlato di aggressione, io però ho parlato di inadeguatezza di comportamenti. Inadeguatezza perché
sì,
come
però allora se sì, no, ma com'è possibile che un ministro faccia le veci del servizio
no,
d'ordine?
Ma
però
cos'è? Siamo anche un po' stanchi di questa prepotenza.
Sì, ma lasci, ma non c'è nessuna prepotenza. La prepotenza qui è stata no, la prepotenza non esiste in questo caso, perché la prepotenza è di questo signore che fa che entra in un luogo dove non si sa nemmeno se in realtà può entrare, ma mettiamo pure che può entrare in questo posto qua, non rispetta l'ordine delle domande, fa chiasso, impedisce alla persona di lavorare. Questa è la sostanza,
sì,
diciamo la verità.
Però di solito di solito si dice, no, le nonne dicono, chi ha buon senso lo usi. Allora, se la persona aveva un comportamento scomposto, non è che tu, che sei un ministro, ti metti a fare come lui, insomma. Cioè, io questo dico, poi
sì, le Gabriella, dire Gabriella, lei ha ragione sul fatto che se c'è qualcuno che deve gestire il servizio d'ordine, diciamo, in quella sala, questo non è la russa ma altre persone. Traffico, però devo dare il traffico, poi torno con lei. Siamo qui 20:50 800 24 00 24. Naturalmente ci sono delle persone che sostengono questa tesi. Siccome prima abbiamo invitato una giornalista del Secolo d'Italia, tutto quello che dice questa giornalista, essendo il Secolo d'Italia, diciamo, l'ex organo, adesso non so nemmeno, di Alleanza Nazionale, allora non va bene, non sarebbe credibile. Va bene, Gabriella. Prego.
Io non ho detto questo.
No, non lei.
Anche perché il Secolo d'Italia a volte prende delle posizioni.
Appunto.
Cioè io no, non sono di quella parrocchia, però.
Non sto dicendo che tra quelli che sostengono questa cosa qui.
Ecco.
Comunque, Gabriella, guardi, ecco, che il ruolo di La Russa sia stato improprio, su questo non c'è dubbio, le do ragione. Che poi si possa parlare di aggressione, adesso, francamente, no. Insomma.
Posso dire due parole su un intervento del giornalista della televisione svizzera che ha fatto veramente la domanda che fanno giornalisti oltre.
Ma qual è l'intervento?
Ma è stato un intervento che ha parlato degli scandali, delle recenti inchieste.
Ma durante la conferenza stampa?
Sì, guardi, sì, proprio perché la stavo guardando in diretta, a un certo punto, e dopo c'è stato questo fatto di questo giornalista freelance.
Però questo dimostra il fatto che uno nella conferenza stampa le domande le può fare, insomma. Non è che
no, infatti mi sono molto meravigliata perché pensavo che fosse tutto già programmato, domande accettate, domande. Invece questo della televisione svizzera gli ha fatto veramente una domanda scomoda e coraggiosa, poi vabbè, Berlusconi ha ribaltato tutto dicendo
queste conferenze stampa sono fatte apposta, ma questo vale per tutti, non vale solo per Berlusconi, diciamo, durante le conferenze stampa.
Certo,
comunque?
Certo. Sì, questo mi ha colpito, poi ecco, veramente sono rimasta male, dispiaciuta, perché la scena era davvero odiosa. E guardi che la Russa,
scusi,
non
però,
era calmo,
però,
la Russa da subito è stato perché aveva veramente gli occhi iniettati di sangue.
Sì, però mi scusi Gabriella, perché lei, questo è curioso, io lo domando con tranquillità, con calma, con serenità, perché lei trova più fastidioso l'intervento di La Russa e non l'interruzione che c'è stata poi nel lavoro dei giornalisti durante una conferenza stampa?
Sì, l'ho sentito. No, io ho capito che la persona aveva un comportamento irrazionale, questo l'ho capito, però sa cos'è? Io la penso così: chi ha potere deve comportarsi con garbo sempre, anche di fronte a comportamenti scomposti e irrazionali, tanto c'è sempre il modo di far rispettare le regole. È questo anche che è questo clima che c'è che mi offende, mi
no,
dispiace,
guardi,
anche perché è un
lei su questo non ha torto, effettivamente. Cioè il fatto che nei confronti anche di una situazione surreale, se vogliamo, no? Cioè di una persona. Uno magari ci fu. Però io non ero presente, dunque non posso dire i tempi di questa cosa. Le reazioni di Berlusconi mi sembra che siano state, come dire, no? Un crescendo.
Sì, io anzi mi sono meravigliata perché di solito non è così, però ha mantenuto la calma all'inizio, poi ha fatto le solite battute, però ecco quello che davvero, cioè il ministro, qualcuno lo tenga, il ministro.
Però almeno poteva chiamare qualcuno per mandarlo fuori dalla sala.
Questo darsi da fare così.
No, il darsi da fare effettivamente un po' bizzarro. Va bene, grazie.
Prego, buonasera.
Filippo da Trento.
Sì, pronto, buonasera, salve. Senta, io, visto che siamo in chiusura, volevo fare un intervento che non si allaccia a nessuna diciamo situazione politica o personale dell'ambito Berlusconi o dell'ambito del personaggio, che non ritengo neanche di voler commentare da quanto trash è questo pseudo giornalista. Io mi sono accorto nella conferenza stampa di Berlusconi di una specie di metamorfosi che l'uomo Berlusconi sta vivendo, nel senso che il Berlusconi di, non so, l'anno scorso, due anni fa, quando questa macchietta che è intervenuta prima sarebbe mangiata a colazione, al mio personalismo.
Ma non credo, perché anche lui sarà rimasto sorpreso a un certo punto, era lontano, non poteva nemmeno vedere troppo bene, secondo me, quello che succedeva.
Perfetto.
Non poteva nemmeno sentire bene quello che stava dicendo.
No, possiamo fare tutti i distinguo del caso. caso, però la mia analisi è partita solamente dal fatto che Berlusconi, lei prima ha fatto un ottimo rapporto tra l'azienda e tra la politica. Io sono convinto che Berlusconi, partendo dal presupposto dell'intervento che ha fatto, ovvero sia della difesa a spada tratta di coloro che, dati alla mano, comunque sia informazioni alla mano, sono palesemente colpevoli di uno strafalcione allucinante, si è messo in una posizione che non è consona sua, perché si è messo suo malgrado sotto attacco e secondo me anche dal suo stesso partito, dai suoi stessi collaboratori interni.
Non lo so, però Filippo, devo chiudere. Ci sentiamo domani 18.30, Ettore da Genova, Alberto da Modena, Carlo, provincia di Trapani, Luca da Milano, tutti domani 18.30.
La Zanzara.